essere qui questa mattina per lodare e ringraziare il Signore per la sua gloria, per glorificare Lui. E chiedo, prima di esporre le riflessioni che il Signore ha messo sul mio cuore, chiedo una preghiera di un fratello affinché la sua parola sia proclamata questa mattina, che ogni cosa detta sia secondo la sua volontà, secondo la sua parola, e che sia Lui a parlare per mezzo mio, che io sia solo uno strumento nelle sue mani, compiutamente e completamente. Grazie. Chiedo la preghiera di un fratello.
Amen.
Grazie per tuo figlio tutta stamattina, che si è presentato stamattina, perché tu l'hai presentato. Lui non sa cosa dire, sappiamo che tu riesci a parlare attraverso lui. Parlaci tu, vogliamo sentire la tua voce dolcissima. Grazie Padre nostro, vogliamo essere toccati da te Padre nostro.
Amen.
Usa tuo figliolo, lui vuole essere usato da te.
Amen.
Ti ringraziamo Padre nostro, e tuo nome è santo, glorioso, Cristo Gesù.
Amen.
Stamattina, mentre venivo qui in sala, riflettevo su un aspetto, proprio che il Signore vuole che noi siamo interamente e compiutamente degli strumenti nelle sue mani. E pensando alla parola strumento mi veniva in mente alla chitarra, no? Il suonatore è lui che suona. La chitarra sta ferma, immobile, è inanimata, non si muove. È in attesa dell'opera sua, del musicista che percuota le corde. Ed è lui, l'opera è sua. La chitarra da sola è un oggetto che non ha alcun valore, che non può fare nulla, è semplicemente un oggetto inanimato. E proprio il Signore ci vuole così, come dei veri strumenti nelle sue mani, silenti, muti, perché incapaci di parlare. E lui ci vuole così. Lui ci vuole proprio dediti all'ascolto, completamente, compiutamente nelle sue mani. Apriamo la parola di Dio in Luca, al capitolo 12, versetti da 35 a 48. Luca, capitolo 12, versetti da 35 a 48. I vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese, e siate simili a coloro che aspettano il loro Signore quando ritorna dalle nozze, per aprirgli appena egli arriva e bussa. Beati quei servi che il Signore troverà vigilanti quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola, ed egli stesso si metterà a servirli. E se verrà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati quei servi. Or sappiate questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. E Pietro gli disse, Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? E il Signore disse, chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il Signore costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la porzione di viveri? Beato quel servo che il suo Signore, arrivando, troverà a far così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo, il mio Signore tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il Signore di quel servo verrà nel giorno in cui non se l'aspetta, e nell'ora che egli non sa. Lo punirà severamente, e gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Ora, quel servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore, e non si è preparato, e non ha fatto la sua volontà, riceverà molte battiture. Ma colui che non l'ha conosciuto, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto, e a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Amen. È un macigno questo passo, è un monito per tutti i figlioli di Dio. Io, mentre lo leggevo questa settimana, riflettevo su come figlio di Dio, come figli di Dio, lo dico al personale, perché queste riflessioni, la premessa proprio sono riflessioni relativamente al mio peccato, proprio alla presenza del Signore, alla ricerca, cercando di scavare, di cercare il mio personale peccato. Quindi proprio quello che il Signore ha messo sul mio cuore è proprio questa riflessione. Questo passo in particolare richiama al combattimento contro l'abitudinarietà. Mi ricordo il fratello Giorgio che ci chiamava a combattere contro allo stare in poltrona, se vi ricordate, no? E questa parabola dei servi vigilanti, che è un parallelo con la parabola delle vergini, dell'olio, proprio ci invita a questo, proprio a rimanere vigilanti, a rimanere, a vegliare alla presenza del Signore, perché il versetto 48 è un versetto chiave, dice: a chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto, e a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. È un passo chiave, è un passo importante. Dobbiamo proprio rimanere saldi e vigilanti, vivere nell'attesa di Gesù. Perché se siamo qui, è opera sua. Lui ha aperto i nostri occhi. Noi non sappiamo perché Lui ci ha messo qui. Non sappiamo perché siamo qui in Via Venturi, perché ci ha collocato nella famiglia in cui siamo, perché ci ha collocato in questa città. Non lo sappiamo, non riusciamo a comprenderlo, perché è parte dei Suoi piani. Ma i Suoi piani, i Suoi progetti sappiamo che sono giusti. Ma noi siamo chiamati a vigilare, a vegliare e pregare, è scritto in un altro passo della parola. Siate saldi e vigilanti, è scritto qui. I vostri lombi siano cinti, stretti, le vostre lampade accese. È un monito, è un richiamo forte che il Signore ci dà. E siate simili a coloro che aspettano il loro Signore quando ritorna dalle nozze, per aprirgli appena egli arriva e bussa. Noi sappiamo che la Chiesa è la sposa, è chiamata la sposa di Cristo. Dobbiamo vivere nell'attesa del suo ritorno, desiderosi e anelando il suo ritorno, custodendo la sua parola nel nostro cuore fermamente, stando alla sua presenza con timore e tremore, combattendo contro la naturale tendenza e inclinazione dell'uomo di abituarsi, di sedersi e di afflosciarsi. A questo siamo chiamati, e riconosco proprio che è un pericolo tremendo per il credente, proprio quello di sedersi, come diceva il nostro fratello anziano Giorgio, di stare in poltrona, di sederci abituandoci alle riunioni di martedì in giovedì in domenica, di martedì in giovedì in domenica. Tra l'altro il contesto in cui viviamo certamente è un contesto di una certa serenità. Il mondo oggi geme dei travagli, oggi più di ieri lo vediamo. Ma certamente il contesto in cui noi viviamo è tra i più sereni a livello globale in cui viviamo, e certamente tra i più sereni, perché non mettono delle bombe davanti alla chiesa di Via Venturi, non siamo in una situazione di particolare oppressione, e quindi è molto più facile per noi sederci e godere, sederci a tavola, mangiare. Tra l'altro possiamo godere di cibi succulenti, possiamo mangiare, sederci, e questo è un pericolo terribile. Ho letto una testimonianza della chiesa nordcoreana che vi ho testimoniato recentemente, di questi cinque fratelli che vivono in una zona remota della Corea del Nord e che, come sapete, lì poter avere qualche pagina della Bibbia si rischia proprio la pelle. Se vieni trovato con qualche pagina della parola di Dio vieni messo a morte direttamente. E questi fratelli che scappano di notte andando sotto nel bosco, scavando, perché magari un fratello prima di loro ha dato la propria vita per nascondere qualche pagina nella parola prima di essere ucciso, e qualche altro fratello continua, cerca queste pagine della parola, e questi cinque fratelli sono stati colti, nascosti, e sono stati, chiaramente non sappiamo la loro fine, ma certamente il governo non opera. Noi preghiamo per loro se sono ancora vivi, ma che il Signore li benedica, ma certamente le sorti di queste anime non sono facili. La situazione, il contesto in cui vivono non è facile. Il nostro invece è facile, ancora di più siamo chiamati a essere vigilanti. Certamente è un contesto, anche il nostro, di persecuzione, ma è un contesto ben più agevole di quello di queste anime. Quindi siate simili a coloro che aspettano il loro Signore quando ritorna dalle nozze, per aprirgli appena egli arriva e bussa. E questo passo contiene un aspetto importante, una affermazione importante che fa il Signore. Siate pronti, vigilate, vivete nell'attesa di Gesù. L'uomo non può fare calcoli, il mondo geme ed è in travaglio. Pensiamo alla situazione che stiamo vivendo, guerre, pestilenze. Abbiamo vissuto in questi ultimi anni delle situazioni inaspettate. Chi pensava? Nel 2020 ci siamo ritrovati chiusi in casa in un contesto assolutamente inaspettato. Di punto in bianco, dall'oggi al domani, il Signore ci chiama a vegliare e pregare. Siate vigilanti, perché è un attimo che ci troviamo in una situazione, l'abbiamo vissuto nel 2020, nessuno di noi poteva aspettarsi una cosa del genere. Io ricordo anche nel contesto lavorativo c'era sbalordimento, tutto andava in un binario, tante attività, tante uscite, tanti lavori da fare nelle aziende, di punto in bianco ci si è trovati fermi. Ricordo anche lo sgomento in quel periodo, che per la grazia del Signore, girando anche, erano tutti sgomenti, perplessi, ma com'è possibile questa situazione? Una situazione che, ed è così, dobbiamo rimanere pronti, vegliare e pregare, perché non sappiamo, non possiamo fare calcoli sul ritorno del Signore. Il Signore certamente non ci dirà l'ora, il giorno in cui torno, perché Lui desidera vedere nei Suoi figlioli la fede. Quando tornerò, è scritto nella Sua parola, troverò io la fede? E questo, a questo il Signore ci chiama, per questo il Signore non comunica chiaramente tempi, dinamiche, perché vuole che rimaniamo vigilanti, saldi e stretti alla Sua parola. Leggiamo in Prima Pietro, al capitolo 1, versetti da 13 a 16. Prima Pietro 1, avendo perciò cinti i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati a santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Amen. Perciò il Signore non vuole servi che facciano congetture sui Suoi piani. Siamo stati adottati come figli. Io pensavo proprio al termine figli, per grazia, per riflettevo su questo termine. Siamo figli. E un padre non spiega tutto. Io ho un figlio di 9 anni e una bambina di 3, certamente. In particolare pensavo a mio figlio di 9 anni, ma un padre non spiega per filo e per segno i piani e i progetti, intanto perché il figlio non è in grado di comprenderli in virtù dell'età che ha, perché siamo bambini, il Signore ci vuole bambini, e pertanto un bambino da padre non è in grado. Posso testimoniare, se anche spiegassi a Daniele certe dinamiche di certe decisioni in famiglia, lui mi guarderebbe, ma Non ho capito, perché un bambino non è in grado di comprendere, lui ci vuole come bambini, noi non riusciamo a comprendere il perché, il per come delle dinamiche, non possiamo comprendere i suoi piani, i suoi progetti, perché siamo qui, perché viviamo le difficoltà, il fratello prima ci ha testimoniato le sue difficoltà di salute, non siamo in grado di comprendere le difficoltà che il Signore ha posto sul nostro cammino, certamente. Se il Signore ha cambiato i nostri cuori e siamo Suoi figlioli, certamente Lui mette alla prova coloro che ama. Quindi certamente noi tutti, a livelli diversi, in contesti diversi, siamo nella prova. Possiamo alzare tutti le mani, non c'è dubbio. I Suoi figli sono nella prova, in un contesto diverso, in situazioni diverse, ognuno con le proprie casistiche, oppressioni nella famiglia, oppressioni nel lavoro, problemi di salute, difficoltà familiari, difficoltà. E certamente anche noi siamo provati. Siamo provati e siamo nella sofferenza, certamente non viviamo in quei paesi che in quei cartelloni sono pitturati di arancione o di rosso scuro, dove c'è una persecuzione forte, ma anche noi viviamo nel nostro contesto, nella nostra situazione, una persecuzione. Certamente, non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio. I figli hanno fatto questo a lui, è scritto nella sua parola, a maggior ragione faranno ciò a noi, tuoi figli. Perciò il Signore ci chiama a vegliare e a pregare, ma dobbiamo vivere le sofferenze, le prove, dobbiamo viverle con lo sguardo fisso su di Lui, su ciò che Lui ha compiuto. Lui è il capo e il compitore di fede. E dobbiamo rimanere saldi, vigilanti, vegliare, pregare. In questo passo di Prima Pietro, avendo cinti lombi della vostra mente. E cosa abbiamo letto prima nel Vangelo di Luca? Il Vangelo di Luca al capitolo 12. Abbiamo proprio letto, lo rileggo soltanto io, riprendo il passo. I vostri lombi siano cinti, avendo cinti lombi della vostra mente. Il Signore vuole che... Cinti vuol dire rimanere stretti, saldi. Il Signore ci vuole saldi, fortificati. E altresì il Signore ci invita a camminare, a crescere, a rimanere saldi in Lui e a camminare, a progredire. Siamo chiamati, come abbiamo letto qui nel passo di Prima Pietro, a santificarci. Siate santi perché io sono santo. È meraviglioso il percorso del credente. Io riflettevo proprio su quando il Signore ha aperto i miei occhi e ho potuto vedere il mio personale peccato. È un miracolo vedere il nostro peccato, un miracolo che compie Gesù nella nostra vita. È una benedizione poter vedere e riconoscere il peccato e confessarglielo compiutamente e completamente. E poi da lì inizia il cammino. E sì, perché il Signore apre un vaso in ognuno di noi. Apre un vaso che certamente è pieno di peccato, perché siamo peccatori. E il Signore pian piano nel percorso su questa terra ci fa vedere il nostro peccato. E se siamo qui ancora vivi e respiriamo è perché certamente ci sono ancora dei peccati che il Signore vuole farci vedere, ci sono ancora degli ambiti in cui il Signore vuole scrutarci, in cui il Signore vuole vedere un'ulteriore trasformazione che compie Lui. E sappiamo che il peccatore non ha mezzi, se non quelli di autodistruggersi. Nel momento in cui il Signore ci ha salvato, abbiamo riconosciuto che tutto ciò che abbiamo fatto con la nostra mente, con le nostre braccia, con la nostra forza, non ha fatto altro che autodistruggerci. Come figli non possiamo santificarci con i nostri mezzi, non è possibile, non abbiamo i mezzi, l'opera è la sua. Perciò in Prima Tessalonicesi, in capitolo 5, versetti 23 a 24, Prima Tessalonicesi, leggiamolo, capitolo 5, versetti 23 e 24. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama e farà anche questo. Amen. L'Iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente. Ora, noi siamo l'ostacolo a questo percorso di santificazione che il Signore vuole compiere. Dobbiamo esserne consapevoli. Siamo il solo, unico, vero ostacolo a questo. Perché riconosco che uno dei peccati, quando ci accostiamo alla parola, è quello di anteporre a tutto il nostro personale, la nostra personale curiosità. Non so se a voi è mai capitato, a me è successo più volte ed è un peccato grave, anche accostarsi alla parola con una forma di curiosità anche morbosa a volte, che non è quel desiderio santo di conoscenza, ma è un desiderio magari anche morboso di conoscere certi fatti, certe vicende, e questo è un rischio terribile. Pensiamo alla Chiesa e al credente come alla sposa, e una sposa quando incontra il ragazzo innamorato, faccio l'esempio della ragazza verso il ragazzo proprio pensando alla Chiesa come sposa, invece di essere concentrata e completamente innamorata del proprio sposo, è più interessata ai suoi progetti, a quando magari le sarà regalato un bel anello, a quando magari potranno fare una bella vacanza insieme. E lo sposo dice alla sposa: ma tu vuoi vivere un rapporto d'amore con me o sei solo qui seduto perché desideri soddisfare i tuoi puriti di curiosità, magari anche interessata? Questo è un pericolo terribile, fratelli. Un pericolo terribile. Il Signore ci vuole tutti per sé. Questa parola è una parola d'amore. È una lettera d'amore per i suoi figliuoli. È una lettera d'amore. Non è una parola che contiene situazioni, contesti, fatti affinché noi soddisfiamo i nostri puriti di conoscenza, magari che più di conoscenza è curiosità. La conoscenza è positiva, la curiosità invece non è buona. Il Signore non vuole che giriamo attorno alla parola con fare curioso, il Signore vuole vedere una continua trasformazione. Questo è un pericolo terribile, perché il Signore vuole vedere la sua sposa innamorata. Perciò abbiamo letto quel passo in Luca capitolo 12, vegliate e pregate. Il Signore non ci spiega contesti, situazioni, siamo inseriti in un binario. Se guardiamo al mondo vediamo confusione e caos. Cosa possiamo dire di questa terra, di questo mondo? Confusione, ansia, panico, depressione, caos, angosce, malattie, pestilenze, guerre. C'è solo questo nel mondo. Il Signore non ci chiama a girare attorno alla parola con curiosità, ci chiama a vegliare, a pregare come una sposa innamorata, e dobbiamo custodire quell'amore che il Signore ha instillato nei nostri cuori per mezzo del suo spirito. Dobbiamo custodirlo e vegliare sull'amore che il Signore ha posto nei nostri cuori per mezzo del suo Spirito, affinché camminiamo secondo la sua volontà, affinché come figli vivificati e rinnovati per mezzo del suo Spirito adempiamo la sua volontà. Leggiamo sempre in Prima Pietro, al capitolo 5, versetti 1 e 2. Prima Pietro, capitolo 5, versetti 1 e 2. Niente, ho scritto una dicitura sbagliata. Comunque, niente, l'ho scritto qua sul quaderno, devo aver fatto un errore di scrittura. Comunque, il passo è, poi lo troveremo eventualmente nel corso della riflessione. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Perciò il Signore ci chiama a vegliare e a pregare. Quanto ai tempi e alle stagioni, non sappiamo. Non ne avete bisogno. È scritto addirittura, non avete bisogno che ve ne scriva. Non è quello che serve. Perciò il Signore ci chiama a stare alla sua presenza come figli desiderosi e come figli innamorati, desiderosi di incontrare e di stare con Lui. Perché è un rapporto, è un vero e proprio rapporto d'amore quello con Gesù. Non ci sono differenze, è un rapporto d'amore. Un cuore innamorato di Gesù è un cuore che ha sapore, un cuore che brilla di luce, un cuore che non è innamorato di Gesù e che magari conosce tutto della parola, è un cuore impaurito. Perché se noi leggiamo ciò che è scritto nella sua parola, leggiamo la sua parola come figli non innamorati, noi ci spaventiamo. Perché questa parola contiene delle promesse che sono forti. Noi dobbiamo essere figli innamorati. È l'amore che dà pace ai nostri cuori. L'amore per Gesù che infonde in noi la pace. È il suo amore. È Lui. Ma noi dobbiamo custodirlo, vegliando e pregando. Non sederci in poltrona cadendo nell'abitudinarietà. Perché l'abitudinarietà rischia di farci cadere in un'abitudine di lettura, di stare con la parola in mano, magari conoscendola alla perfezione, ma lo spirito poi si avvizzisce, si spegne. Non è una parola di conoscenza, è una parola viva, è una parola d'amore per noi, è una lettera d'amore, è una parola di gioia, è una parola per la sua gloria. Certamente il Signore ci chiama a crescere nella conoscenza, certamente siamo chiamati a crescere nella conoscenza, perché è importante conoscere la parola. Non è questo che voglio dire, certamente siamo chiamati a crescere nella conoscenza, ma siamo chiamati a crescere nell'amore, nella conoscenza e nell'amore, affinché possiamo vegliare e pregare davanti a Lui. Dicevo, un cuore innamorato di Gesù è un cuore che ha sapore, un cuore che brilla di luce, un cuore non innamorato di Gesù è un cuore impaurito. Impaurito perché il nostro peccato ci spaventa, il peccato che ci sta attorno ci spaventa. Quando siamo davanti al Signore e vediamo il nostro peccato, la nostra miseria, se non ci fosse Gesù, se non andassimo alla croce inginocchiandoci e quella croce ci riempisse di gioia, noi ne usciremo fuori impauriti. Dobbiamo andare alla croce inginocchiandoci come figli innamorati, consapevoli che le sue promesse sono sì ed amen. Dobbiamo dimorare nelle sue promesse, confidare in Lui, vigilando, vegliando e pregando in ogni tempo. In Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 4, lo leggo soltanto io, è scritto: ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. C'è un passo nella parola, nel Vangelo, relativamente al sermone profetico, dove è proprio scritto: non preparatevi, quando arriverà il momento vi dirò io cosa dovrete dire. Perciò il Signore vuole che noi custodiamo il suo spirito e vegliamo e vigiliamo nell'amore per Lui, perché nel momento in cui noi siamo perennemente, costantemente vigilanti, costanti alla sua presenza, vegliando come figli innamorati, a quel punto ci sarà un flusso diretto e aperto tra noi e il suo spirito, e Lui metterà in noi le parole giuste, parlerà Lui per bocca nostra, sarà Lui a parlare. Dobbiamo cercare questo, che sia Lui a parlare. Non dobbiamo cercare quello sterile religiosismo che non porta a nulla, perché quello è il farisaismo. Il Signore è venuto, proprio compiva i miracoli di sabato proprio perché voleva stimolare quella sorta di religiosismo, voleva proprio mettere alla prova proprio i farisei per vedere cosa ne usciva fuori, no? Compiendo è uno dei capi d'accusa principali proprio che davano a Gesù: ah, ma tu stai contravvenendo la legge, tu non stai con un... cercavano di trovargli insomma quel qualcosa che non andasse bene per cercare di trovarlo in fallo in tutti i modi, perché erano loro i detentori della legge, quindi lui non era possibile. Ci sono dei passi che sono fanno fin sorridere, quando lui apre gli occhi ai ciechi, salva i paralitici, ma tu lo stai facendo in giorno di sabato, vabbè, prendo il biglietto il giorno dopo, lo facciamo il giorno, beh, è ridicolo, è proprio ridicolo, l'uomo è ridicolo, e perciò dobbiamo stare alla sua presenza come figli innamorati. In Luca al capitolo 12, versetto 36, lo abbiamo letto prima, lo rileggo soltanto io: siate simili a coloro che aspettano il loro Signore quando ritorna dalle nozze, per aprirgli appena egli arriva e bussa. Questo chi lo fa? Lo fa un cuore innamorato. Coloro che aspettano il loro Signore quando ritorna dalle nozze, per aprirgli appena egli arriva e bussa. Questo è un servo innamorato che aspetta. Questo vuole il Signore. Siate simili a coloro che aspettano. Il Signore ci vuole dimoranti nell'attesa, nell'amore. Un cuore innamorato aspetta con gioia. Innamorato di Gesù. Un cuore innamorato di Gesù non guarda al mondo, è concentrato sull'amore per Gesù. Mille te ne cadranno al tuo fianco, mille a sinistra, mille a destra, ma tu non ne sarai colpito. E il cuore innamorato non vede. Io ricordo quando ho conosciuto mia moglie, ero innamorato, non vedevo niente, ero totalmente... mi ricordo in delle situazioni, in contesti dove non... questo è quello che il Signore vuole. Quando, così io vi ho testimoniato di quando ho conosciuto mia moglie, grazie al Signore è sempre di più per la sua grazia, ma il Signore ci vuole come figli innamorati. Un cuore innamorato vede l'amore di Gesù per lui, non parla d'altro, parla di lui soltanto. Non vede i problemi, non vede le difficoltà, vede Gesù, capo e compitore di fede. Il problema è se condividiamo l'amore verso Gesù unitamente alle nostre sollecitudini. Allora ci sono problemi di doppiezza, problemi, problematiche varie che conosciamo. E il problema è proprio che conosciamo i problemi. Non gli poniamo rimedio, non permettiamo che Gesù risolva i problemi, non glielo permettiamo. Perché custodiamo queste sollecitudini, gli diamo, buttiamo benzina sulle sollecitudini. Perché le vediamo e queste ci tormentano e non le portiamo a Cristo, non le portiamo a Lui. Perché certamente le sollecitudini ci sono, le sofferenze ci sono, non c'è dubbio, siamo figli, perciò ci mette alla prova. Il Signore ama coloro che mette alla prova, la parola ce lo ripete in più e più punti, dobbiamo ricordarcelo. Siamo figli amati, pertanto siamo nella prova, tutti in un contesto diverso, nella situazione però lui non ci prova oltre le nostre forze, quindi siamo a livelli diversi, in contesti diversi, c'è chi è nella malattia, chi nella prova, chi nella sofferenza, nella famiglia, nel lavoro, tante situazioni, non ha senso dare fuoco alle dinamiche, perché le dinamiche le conosce meglio il Signore, meglio di quelle che vediamo noi, perché noi vediamo le dinamiche da un punto di vista anche superficiale, non conosciamo la sofferenza che il Signore ci ha posto dinanzi nella sua completezza, non riusciamo a conoscerla, perché la conosce Lui, l'ha concepita Lui e ce la mette Lui sul nostro cammino, quindi è Lui che conosce la sofferenza. Pertanto anche le nostre preghiere di supplica per i percorsi di sofferenza saranno comunque preghiere incomplete, perché non possiamo conoscere la sofferenza nelle proprie dinamiche, nella propria completezza, la conosce solo Lui. Perciò Lui ci chiama ad andare a Lui, perché è Lui il vero e solo conoscitore della prova che Lui pone sul nostro cammino, perché noi non la conosciamo neanche, pensiamo di conoscerla ma non la conosciamo, perché non siamo in grado, siamo come quel bambino. Il Signore ci vuole bambini, ma e siamo bambini, Lui, al di là che ci voglia bambini, noi lo siamo a prescindere, perché non possiamo conoscere, non siamo in grado. La stessa rivelazione, la parola è parziale, perché non siamo in grado di comprendere l'intera rivelazione. Come possiamo comprendere? Basta alzare gli occhi al cielo, possiamo comprendere quello che vediamo sopra i nostri occhi? No, non siamo in grado. Partiamo da lì, se alziamo gli occhi al cielo, quando preghiamo, siamo nella sofferenza, non possiamo fare altro che alzare gli occhi al cielo, guardare al cielo e dire: Signore, non riesco a comprendere neanche il cielo, pertanto non sono in grado neanche di comprendere la sofferenza, pertanto sono certo e sicuro che la mia preghiera sarà incompleta, in quanto non consapevole della reale dinamica della sofferenza che tu hai posto nel mio cuore, ma tu conosci ogni cosa, dobbiamo andare a Lui, non c'è altra soluzione. perché non conosciamo la prova, non conosciamo le dinamiche, non conosciamo neanche la situazione per intero, che il Signore, perché non sappiamo la fine delle cose, Lui sa la fine, Lui è l'inizio e la fine di ogni cosa, noi siamo su un cammino come spaventati. Pensiamo ai discepoli quando Gesù stava andando al Calvario. Io più leggo quei passi della parola, più mi rendo conto che i discepoli erano come travolti da un turbinio di eventi che per loro non poteva fare altro, umanamente pensando, a che guardare quanto fosse incomprensibile quella situazione. Non era comprensibile dall'occhio umano, solo per mezzo dello Spirito era possibile comprendere, ma Lui, dopo che è salito al cielo, ha dato il suo Spirito. In quel momento lì non erano in grado di comprendere, perché così ha scelto Gesù. Lo Spirito pertanto lavora nel cuore innamorato, l'opera di santificazione, abbiamo letto, è adempiuta dal Signore nel cuore innamorato. L'amore perfetto di Gesù è l'amore di chi ha dato se stesso per chi? Per l'uomo peccatore. Pensiamo, facciamo un esempio che non è certamente un esempio completo. Mi è venuto, mentre riflettevo, il Signore per grazia mi ha fatto venire in mente questo. Pensiamo a un criminale pluriomicida che per dinamiche terribili ha distrutto una famiglia, moglie e tutti i figli, e il marito è rimasto da solo a causa di questo gesto atroce da parte di questo criminale pluriomicida. E quest'uomo, nel momento in cui questo criminale, una volta arrestato, è nel braccio della morte, da se stesso e dice: no, vado io nel braccio della morte al posto del criminale, ci vado io. Gesù ha compiuto questo e molto di più per noi, perché pensiamo che peccando abbiamo fatto entrare il peccato nel mondo, abbiamo distrutto la sua creazione, abbiamo distrutto il creato, geme da in travaglio, è scritto nella parola, abbiamo distrutto la terra che Lui ha creato, il creato geme da in travaglio per colpa dell'uomo peccatore. Gesù ha donato tutto all'uomo criminale, ha dato se stesso, ci è andato Lui nel braccio della morte. E ha compiuto tutto, ha compiuto il sacrificio perfetto e lo ha fatto senza di noi, lo ha fatto senza di noi. Questo è importante che ce lo ricordiamo, ha compiuto tutto senza di noi. Ha dato se stesso per dei criminali come noi. Ognuno di noi può dire di essere un terribile criminale, peccatori, malvagi, ma dobbiamo camminare alla sua presenza come figli innamorati, dobbiamo veramente mettere il nostro cuore, dargli il nostro cuore, metterlo alla sua presenza, sulle ginocchia con timore e tremore, affinché Lui possa continuare la sua opera di trasformazione. Perché nel momento in cui ha aperto i nostri occhi al peccato, ha aperto un vaso. Non si ferma lì. Lui vuole farci vedere quanto tremendo, quanto insanabilmente maligno è il cuore dell'uomo. Perché è insanabilmente maligno, è scritto in Geremia. Perché se Lui ci facesse vedere tutto, subito, il nostro peccato, nel momento in cui ci fa vedere la salvezza, a quel punto noi non saremmo in grado di sostenerlo. Il percorso di santificazione è proprio quello, è un percorso alla scoperta del nostro personale peccato. A volte pensiamo che il percorso di santificazione sia composto da opere grandiose, opere altisonanti, ma non è questo. Certamente se il Signore vuole compiere per mezzo nostro delle opere, l'opera è la sua, Lui può fare quello che vuole. Giusta è la sua opera, è santa, buona, benigna, accettevole è la sua opera, che può essere grandiosa, piccola, ma anche l'opera piccola è un'opera grandiosa, perché è un'opera sua. Tutto ciò che è suo è grandioso, meraviglioso, potente, vivificante. Dobbiamo essere consapevoli di quanto siamo amati, di quale amore ha Gesù per noi, adesso, nello stato in cui il Signore ci ha posto, ora, nonostante la prova in cui siamo, ma perché il rischio è che viviamo magari nell'attesa della soluzione di un problema. Questo è un rischio terribile, perché ognuno di noi vive la prova nell'attesa che questa sia superata, che il Signore la risolva, che conosciamo la sua parola, viviamo come nell'attesa. Questo è un pericolo terribile. Il Signore non ci vuole nell'attesa, ci vuole consapevoli del suo amore, in quanto amati, ora, nonostante la prova, la sofferenza in cui il Signore ci ha posto, con piena consapevolezza di quanto siamo indegni del suo amore. Questo ci porta sulla strada dell'ubbidienza, della santificazione, della gioia, ci porta in un cammino gioioso, allegro con Lui, perché a quel punto Lui potrà operare per mezzo, noi saremo Suoi strumenti, come dicevamo prima, la chitarra in silente, se non c'è, il musicista deve suonare, Gesù deve suonare, Lui è il vero, solo, unico musicista, è Lui che deve suonare, è Lui che compie l'opera, è Lui che compie l'opera. Leggiamo in Prima Giovanni, al capitolo 4, versetti da 7 a 21. Un brano lungo, lo leggiamo tutto. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi, e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi. Da questo conosciamo e dimoriamo in Lui ed Egli in noi, perché Egli ci ha dato del suo Spirito. E noi stessi abbiamo visto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto nell'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in Lui. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, che quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è reso perfetto nell'amore. Noi l'amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che ha visto, come può amare Dio che non ha visto? E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Amen. Amen. Mediante la fede nell'amore di Dio osserviamo i Suoi comandamenti. L'amore conduce all'ubbidienza. L'amore. Gesù per noi. Il cuore del peccatore salvato è un cuore riconoscente, consapevole di non meritare tutto questo. Noi che stiamo leggendo questi passi gloriosi, meravigliosi, non meritiamo questa parola, non meritiamo nulla. In Prima Corinzi al capitolo 13, versetto 2, è chiaramente scritto, lo leggo soltanto io, se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetti 34 e 36, leggiamo, Giovanni capitolo 3, 34-36. Infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo Spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Questo è un versetto meraviglioso, questo che abbiamo letto, Giovanni 3, 35. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Gesù è l'inizio e la fine di ogni cosa. Noi sappiamo, alcuni versetti prima, in Giovanni capitolo 3, versetto 16, è scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio. Nel 35 è scritto il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Al Padre piace dare. Siamo nella sofferenza, siamo nella prova, certamente, come abbiamo detto prima. Gesù ama dare, ha dato se stesso, ama dare. Ha dato al Figlio ogni cosa e il Figlio ha dato se stesso. L'amore di Gesù è evidente. È chiaro, è evidente, lo vediamo anche nelle tentazioni, in Matteo al capitolo 4. Gesù non ha compiuto nulla per se stesso, rispondendo con la parola sta scritto al maligno che lo tentava, dopo che era stato 40 giorni nel deserto, manifesta fedeltà al Padre che lo ha mandato, adempie il compito per cui il Padre lo ha mandato, è fedele, il Padre lo ha riempito del suo amore, gli ha dato in mano ogni cosa. Il motore è l'amore, lo abbiamo letto anche prima. Il motore è l'amore. Dobbiamo custodire l'amore che il Signore ci ha donato per mezzo del suo Spirito, con timore e tremore. Non dobbiamo abituarci, non dobbiamo metterci in poltrona, sederci come figli magari annoiati o stanchi perché fatichiamo nel sostenere la prova che il Signore pone sul nostro cammino,
come affaticati. Il Signore non vuole figli affaticati, vuole figli vibranti per Lui, vuole figli innamorati, vuole figli che saltano, vuole figli che... Se ricordate, in diversi messaggi il fratello Lorenzo faceva sempre quell'esempio di due persone che erano alla fermata dell'autobus. Una che andava ad incontrare la propria fidanzata, era una giornata uggiosa, buia, il fratello Lorenzo faceva questo esempio, la giornata uggiosa, buia, piovosa, e il fidanzato saltava e vibrava. L'altra persona invece all'attesa dell'autobus sta andando a un funerale di una persona cara. La giornata è buia e uggiosa per entrambi, ma uno salta ed è vibrante, l'altro sta andando a un funerale e quindi non è in una situazione di allegrezza. Il Signore ci vuole vibranti, saltellanti, certamente in una giornata uggiosa, in una giornata buia, perché siamo nel deserto, un mondo di tenebre. Tra la sposa e lo sposo, e mi riferisco alla sposa come chiesa, c'è fedeltà. Alla base della fedeltà vi è l'amore. Non c'è fedeltà senza amore. Questo è vero anche tra un uomo e una donna. Non c'è fedeltà senza amore. Il Signore vuole dei cuori innamorati. Il cuore fedele è un cuore innamorato. Perché l'uomo è un cercatore naturale d'amore. Siamo fatti a immagine e a somiglianza di Dio. Pertanto siamo cuori naturalmente inclini alla ricerca d'amore. Naturalmente, perché siamo fatti a sua immagine, a somiglianza. E abbiamo letto prima, in Giovanni 3, abbiamo letto, il Padre ama il Figlio e gli ha dato. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Il motore è l'amore. Se no non avremo niente, non avremo Gesù, saremo persi, incanalati nel binario di perdizione. Se non avessimo il suo amore, la sua giustizia, che sarebbe giusta, pioverebbe su di noi, senza se e senza ma, come una scure, senza possibilità di salvezza. Ma così non è, in virtù dell'amore per noi. In virtù del suo amore. E il nostro rapporto di amore con Gesù ha alla base il piacere di stare in comunione con Lui. Piacere e amore sono strettamente collegati. Leggiamo in Colossesi, capitolo 1, versetti da 9 a 12. Colossesi 1, 9, 12. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza ed intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia. Perciò il Signore ci vuole proprio ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza ed intelligenza spirituale. Perciò siamo chiamati, versetto 10, a camminare in modo degno del Signore per piacergli. Lui vuole una sposa innamorata. La sposa innamorata è la sposa che piace a Lui. Lui vuole dei figli innamorati per piacergli. Questo piacergli nasconde dietro l'amore. Il suo desiderio di vedere figli innamorati, per piacergli in ogni cosa. E se gli piacciamo in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, è una conseguenza diretta, perché a quel punto lui opera nei figli innamorati. Come abbiamo letto prima, in Giovanni capitolo 3, versetto 35, lo rileggo soltanto di io, il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Perciò in Colossesi al capitolo 1, versetto 19, è scritto «È piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza». Il Padre ama il Figlio e al Padre è piaciuto far abitare in Lui tutta la pienezza, l'inizio e la fine di ogni cosa, Gesù il nostro Salvatore. In Gesù sono state create tutte le cose, Ebrei capitolo 1, Lui è l'inizio e la fine di ogni cosa, per mezzo di Lui è stato creato l'universo intero. Nel nostro rapporto di amore con Gesù, perché è un rapporto d'amore, a volte sviliamo anche il termine, sono un credente, ma il credente è un innamorato di Gesù. Possiamo anche definirci credenti, ma credenti innamorati di Gesù. Perché la parola credente, fine a se stessa, sì, però cosa credi? Sei innamorato di Gesù? Gesù è il tuo tutto? Gesù è il tuo amato? Non vedi l'ora di attendere alla sua parola, non come per soddisfare un prurito di curiosità, ma come per stare in comunione con Lui, desideroso di amarlo, desideroso di ricevere il suo amore, desideroso di conoscere la sua volontà, desideroso di ricevere da Lui, perché Lui ha dato. ha dato il suo figlio, al figlio ha dato, a Gesù piace dare. Dobbiamo cercare il piacere di stare con lui, la gioia. Dobbiamo proprio chiedere al Signore, voglio stare alla tua presenza, mi portami dove vuoi, come una sposa che di fronte al suo sposo, portami dove vuoi. Non mi interessano le mie congetture, i miei calcoli, i miei pensieri, i miei problemi. L'innamorato di Gesù prova piacere a stare con lui. Non è interessata all'uomo. Perché non è interessata all'uomo il figlio di Dio? Come figli non dobbiamo essere interessati all'uomo, perché non ne dobbiamo essere innamorati. Siamo interessati a ciò che amiamo. Se amiamo una cosa, ne siamo interessati, perciò siamo chiamati a sciogliere. Dobbiamo sciogliere tutti i legami con questa terra affinché, come figli innamorati, possiamo custodire l'amore che Lui ha posto nei nostri cuori, per mezzo del Suo Spirito, come figli innamorati solo e soltanto di Lui, abbandonando e sciogliendo ogni legame con questa terra, perché ogni legame con questa terra è un legame d'amore, non dobbiamo raccontarcela, perché l'uomo è un cercatore naturale d'amore, non è un cercatore di... anche dietro al fariseo che... era innamorato del proprio sapere, della propria conoscenza. È una forma d'amore anche quella. È una forma d'amore, non è altro che una forma d'amore. Non nascondiamocelo. Noi stiamo con chi amiamo e pratichiamo ciò in cui proviamo piacere. Se amiamo e proviamo piacere nello stare con Gesù è perché odiamo il peccato. E se odiamo il peccato è perché odiamo l'uomo naturale. E come possiamo odiare l'uomo naturale se non vediamo quanto siamo naturalmente corrotti, quanto il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno? Lui è il nostro tutto. In Galati al capitolo 1, versetti 10 e 12, leggiamolo. Galati 1, versetto 10. Infatti, cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Infatti, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Ora, fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, perché io non ho ricevuto né imparato da alcun uomo, ma per la rivelazione di Gesù Cristo. Conosciamo poi come si sviluppa il capitolo e l'Apostolo Paolo manifesta e spiega proprio la sua condotta nel giudaismo. In ogni cosa che facciamo dobbiamo chiederci, cerchiamo l'approvazione degli uomini o dell'uomo più in generale, perché possiamo anche cercare l'approvazione del nostro io naturale. Questo è terribile. In ogni cosa che facciamo cerchiamo di attirare l'approvazione dell'uomo o quella di Dio, perché solo il cuore innamorato cerca l'approvazione di Dio, perché cerca l'approvazione del proprio innamorato, perché altrimenti, se il cuore non è innamorato ma è caduto nell'abitudinarietà, nell'abitudine quotidiana, non è un cuore che vibra. E allora questo è un cuore che cerca inevitabilmente l'approvazione dell'uomo, perché è un cuore che batte lentamente, un cuore che palpita per Gesù in una situazione di doppiezza unita alle sollecitudini, quindi è un contesto critico. Chiediamoci cosa cerchiamo. Cerchiamo l'approvazione degli uomini o dell'uomo più in generale? Cerchiamo l'approvazione dell'uomo o quella di Dio? Questo ci deve anche particolarmente pungolare in relazione all'evangelizzazione, fratelli, perché certamente nel momento in cui il Signore apre i nostri occhi, vediamo il nostro peccato e Lui ci trasforma e ci dona il Suo Spirito, certamente il Signore ad ognuno di noi manda, mette sul nostro cammino delle anime affinché possiamo comunicare a queste anime quanto il Signore ha fatto per noi. Ma non possiamo comunicare a queste anime quanto il Signore ha fatto per noi se non siamo completamente, compiutamente innamorati di Gesù, ma se condividiamo l'amore per Gesù con l'amore per altre cose. Questo ci deve pungolare proprio in merito all'evangelizzazione. Perché nel momento in cui avremo davanti un'anima che il Signore mette sul nostro cammino e a quest'anima noi dobbiamo parlare da parte del Signore, a quel punto dovremo andare contro l'approvazione dell'uomo, perché quest'anima certamente, che ancora non ha accettato Gesù, certamente si ribellerà alla parola di vita in un qualche modo. Presto o tardi ci sarà una qualche forma di ribellione che deve essere scacciata da quest'anima. Noi non sappiamo se e come, ma è lo Spirito che sovviene attraverso i suoi sospiri ineffabili alle nostre mancanze, perché noi non siamo in grado né di parlare né di esporre la parola, non siamo in grado di fare nulla, non siamo incapaci di pregare, non sappiamo pregare, non sappiamo parlare, non sappiamo fare niente. Quindi dobbiamo cercare proprio la comunione con lo Spirito in relazione all'evangelizzazione. Perciò dobbiamo custodire il nostro cuore come un cuore innamorato che prova piacere nella propria relazione con Gesù. perché nel momento in cui il Gesù metterà sul nostro cammino un'anima a cui dobbiamo parlare, parleremo con un cuore innamorato. Come potremo evangelizzare e parlare alle anime se non siamo innamorati di Gesù? Spiegheremo la lezioncina della parola, il messaggio della salvezza, ma quella non è un messaggio vibrante se non è ripieno dell'amore per Gesù. È un messaggio asciutto, sterile. E il cuore dell'anima che ha sete lo vede. E allora si volta e va da un'altra parte. Questo è un dono che hanno tutti i figli di Dio. Il dono d'evangelizzazione il Signore lo dà a tutti. Certamente in relazione, in un modo o nell'altro, il Signore ci dona a tutti delle anime sul nostro cammino a cui dobbiamo parlare di Gesù. Certamente. Nella famiglia, nella casa, magari con abbiamo delle famiglie dove abbiamo familiari inconvertiti, figli, mogli, mariti, parenti, nonni, zii, cugini, tutti noi. Perciò nel momento in cui siamo le uniche anime trasformate all'interno di una famiglia, siamo inevitabilmente suoi strumenti di evangelizzazione verso queste persone. Ma dobbiamo essere dei cuori radiosi, radiosi per l'amore che Gesù ha messo in noi, non dei cuori stanchi, avviliti, avvizziti, perché sosteniamo a fatica la prova, perché la stiamo sostenendo noi, allora siamo affaticati. Deve essere Lui a sostenerla, affinché la sua gioia e la sua allegrezza permei il nostro cuore, che l'intero nostro cuore sia permeato e guidato da Lui. Abbiamo letto in Galati capitolo 1 versetto 13: ora fratelli vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunciato non è secondo l'uomo, non è secondo l'uomo. L'uomo non può annunciare l'Evangelo, non può, solo Gesù può. L'uomo non può annunciare l'Evangelo. Fratelli, ormai il tempo è superato, veramente le riflessioni che il Signore ha posto sul mio cuore sono proprio quelle di stare alla sua presenza custodendo il suo spirito, custodendo i nostri cuori alla sua presenza, custodendoci proprio davanti a lui come figli innamorati. Dobbiamo proprio guardare i nostri cuori affinché possiamo stare alla sua presenza come figliuoli innamorati, perché un cuore innamorato non sente dolore, un cuore innamorato non è un cuore impaurito, un cuore innamorato non è un cuore solo, un cuore innamorato è un cuore vivo, e un cuore vivo è un cuore che tripudia del suo, è un tripudio di sapore, di luce, di benignità, e a quel punto è questo che cercano le anime. L'uomo è un cercatore naturale d'amore, e l'uomo, anche il più corrotto, il più malvagio, certamente cercherà, nel momento in cui il Signore ci pone davanti al nostro cammino un cuore a cui vuole che parliamo del Signore, queste persone cercheranno un cuore innamorato. Prima di tutto vorranno vedere se quella fede che stiamo trasmettendo, di cui stiamo parlando, è la fede di un cuore innamorato del proprio Salvatore, non di un cuore che conosce la storia e le situazioni, i contesti. Ed è questo contro cui dobbiamo combattere, perché dobbiamo proprio alzarci dalla poltrona, svegliarci e vivere di risveglio quotidiano, un risveglio costante. Dobbiamo proprio vivere un risveglio costante, come se ogni mattina ci risvegliassimo da un torpore in cui naturalmente tendiamo a sederci tutte le mattine. Un risveglio quotidiano. Fratelli, queste riflessioni il Signore le ha messe sul mio cuore per me, e certamente il Signore opererà anche per la Chiesa e per tutti noi. Amen.